Certo, sono state tante le fatiche, tante le prove e le tentazioni nel cammino di Abramo, dopo quel sì detto comunque con una libertà interiore straordinaria, quella che gli ha dato la forza di uscire dalla sua terra e di mettersi in cammino. Però appunto il racconto pacato di Genesi, che noi possiamo solo accennare, dice che non sono soltanto prove, tentazioni o fatiche quelle che accadono nella vicenda di libertà di Abramo, ma ci sono anche passi che dicono una progressiva dimensione spirituale che matura, che cresce. Qualcosa che penso proprio a motivo di quel sì detto al Signore diventa grazia, diventa forza, diventa risorsa. E nella meditazione di stamattina vorrei fare proprio cenno a questi passaggi, passaggi certo sempre sofferti, non c'è dubbio, però nello stesso tempo che dicono che qualcosa sta accadendo nella vicenda spirituale di Abramo e che la sua vita si sta gradualmente trasformando per diventare offerta gradita al Signore. Farò solo i riferimenti agli eventuali capitoli implicati, ma appunto mi piace mantenere questa traiettoria d'insieme, che forse è quello che ci aiuta di più nella riflessione spirituale, la più feconda per queste giornate. È un primo sentiero, se dovessi trovare una terminologia meno inadeguata possibile, direi è quello di una crescente magnanimità. È come espressione di quella parola bellissima che Genesi ci consegna quando parla di un linguaggio con cui dice Dio: Abramo è mio amico, come potrò tacere una cosa così ad un mio amico? Hai proprio la sensazione netta che questo cammino nella fede di chi si è consegnato al Signore ha attuato una sorta di contagio. Adesso tu sei contagiato dal volto e dalla bontà di questo Dio. E allora non si spiegherebbero altrimenti alcuni passaggi. Ne indico soltanto tre, che saranno i piccoli passaggi della meditazione di questa mattina. E qui faccio riferimento al capitolo 13, quando si impone sostanzialmente per una logica di numeri, è una separazione tra due clan, il clan di Abramo, il clan di Lot, suo nipote, clan attrezzati, ricchi di persone, di bestiame e di tutto ciò che poi serve per provvedere alla vita di un'esperienza nomade lungo terre sempre diverse. Arriva il momento, e il capitolo 13 lo puntualizza. Arriva il momento dove appunto bisogna prendere una scelta. Allora, il linguaggio di Abramo è questo. Vedi, Lot, se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Che vuol dire? Che rinuncia ad un primato che gli spettava. La legge puntualmente diceva la priorità è evidentemente a chi è più carico di anni di esperienza. E allora è Abramo che sceglie. Invece lui da subito lascia a Lot, scegli tu, quello che tu non sceglierai lo prenderò io. E annota il testo, è l'estasiato sguardo di Lot per quella ricca vallata piena di verde e di frutti. E di fatto questa separazione avviene, ma con il primato conferito a Lot. E davvero ti chiedi, è dentro il sentiero che stiamo facendo, queste sono le domande che ti affiorano dentro. Ma perché, Abramo? Io non riuscirei a trovare un'altra risposta, perché se tu lo riduci ad un atto di generosità e di cortesia, lo riduci, ma tanto. Io credo davvero che questo è il gesto di un uomo appagato. Appagato. Gli basta la promessa di Dio. Il resto che importa? Gli basta la promessa e a quella promessa lui ha creduto. In forza di quella promessa è uscito dalla sua terra, dalla sua gente. Questo a me pare che davvero evidenzi che qualcosa oramai di grande è cominciato ad entrare nel cuore di Abramo e che davvero all'estrema disponibilità con cui ha detto di sì alla parola del Signore corrisponda un dono che il Signore gli fa, questo che io chiamo crescendo di magnanimità. Un secondo aspetto è quello detto un poco nei capitoli 17 e 18, quando emerge tra l'altro un'espressione caratteristica che rimarrebbe solo qui, situata qui, quello di il sorriso di Abramo, è come di un uomo progressivamente pacificato. E di fatto questa pacificazione che sembra davvero abitare la vita di Abramo è una pacificazione che lo rende capace di una ospitalità, anche di quelle sorprendenti, non programmate, anche quando tu hai pochissimo di tuo, ma non puoi lasciare fuori dalla tenda chi di passaggio è, e intuite subito a cosa alludo, a quella visita di questi tre anonimi personaggi che poi la tradizione spirituale avrebbe identificato nella figura della Trinità, quella immagine splendida dell'icona di Rublev, no? Questo è esattamente il riferimento a questi capitoli. Ma anche qui un povero che è povero, prima di dare una disponibilità ad altri che non conosce, riflette, valuta, pesa, soppesa, e invece è immediato. Anche qui hai proprio la sensazione di qualcosa di profondamente pacificato che è entrato nel cuore di Abramo. E allora si apra la tenda, possano entrare, vi prepareremo di che mangiare, perché siete forestieri e quindi benedetti, logica che nei testi di Esodo e di Genesi è logica che continuamente riaffiora, logica molto diversa da quella a cui siamo abituati nel tempo nostro, dove l'altro è di natura sua un'insidia, un nemico, un forestiero, fuori. La logica di chi ha dentro il senso di una pienezza, per un'esperienza vissuta da Dio e in comunione con Dio, questo è davvero autentica magnanimità. Come l'altra, l'ultima, notissima, che accenno, è quella del capitolo 18. Quando oramai Dio, e qui è sempre il linguaggio di Genesi, si determina a dire no, troppo corrotte, Sodoma e Gomorra sono diventate delle città inabitabili e allora non possono continuare ad esserci. Città così dove il male ha logorato ogni spiraglio di bene. E qui si innesca quella splendida chiamata preghiera, giustamente, preghiera di intercessione di Abramo. È davvero commovente e inaspettata. Tra l'altro, Abramo non c'entra con Sodoma e Gomorra. Abramo è di passaggio. Straniero lui stesso in quelle terre, non c'entra davvero. Eppure sente l'esigenza di. E notiamo, questo è introdotto da quella espressione di Dio, ma adesso se io intervengo così su queste città, come faccio a non dire niente al mio amico? Chiama così Dio Abramo, al mio amico. Oramai quell'esci dalla tua terra è diventato radicalmente una novità di legame. E allora si sprigiona quella preghiera che conosciamo tutti benissimo. Signore, ma se trovassi almeno 50 in questa città, tu la distruggeresti ugualmente. E poi 40, e poi 30, e poi 20. E poi 10, come la progressione di uno che si sente in comunione con l'altro. E allora osa tirare di prezzo, osa chiedere, osa intercedere. Lui che è estraneo alla vita e alla sorte di quelle città. Tra l'altro mi è sempre rimasta in mente una cosa che non ho più dimenticato da quando ne sono venuto a conoscenza. Quando un antico ma anche famoso esegeta protestante, von Rad, commentando questo testo, ad un certo punto dice alla fine: e perché si è fermato a 10? Stava via via ottenendo il consenso a quel Dio cui rimetteva la propria preghiera. E annota, forse è qui il preludio di quel tempo che poi sarebbe giunto dove ne sarebbe bastato uno per salvare la città. E qui il testo di Genesi ce lo ha fatto intravedere da lontano. Davvero, è salvato uno. Ci fosse Paolo con i testi delle sue lettere, ci direbbe la forza di questo uno giusto che ha salvato la città, che ha custodito la vita. E anche qui, allora, tu dici, ma qui è proprio cresciuto qualcosa che assomiglia davvero a quella parola che ho utilizzato, alla parola contagio. Questo è un uomo segnato profondamente dalla benevolenza di Dio, dall'amore di Dio, dalla magnanimità di Dio. È davvero segnato e commosso e allora si muove e dialoga come se fosse un familiare di Dio. Parla davvero a voce spiegata, osa bussare e chiedere. Anche in questo caso, come faccio e farò di spesso, forse sempre, sento tutto questo che sto dicendo e che rimanda a questi tre episodi di cui Genesi parla, sento tutto questo molto, molto vicino a qualcosa che attraversa i nostri personali vissuti. E questo è un punto importante. perché riuscire ad identificare anche per noi oggi, anche per noi in questi giorni, quale sia la parabola della magnanimità nella nostra vita, non è un interrogativo retorico, non è una questione marginale. Davvero, io credo che questo sia uno dei riferimenti più indicativi, più capaci di dire com'è e come va la traiettoria spirituale complessiva della tua vita. Se dovessi suggerire, ma suggerire, condividere, non suggerire, non mi sento uno che suggerisce a chi ha davvero il compito e l'esperienza del discernere, del discernimento. Pensiamo prima di scelte importanti che possano essere quelle del matrimonio, quello della vita consacrata, quello del divenire presbiteri. Io suggerirei di tenere in evidenza il criterio della magnanimità, perché queste scelte, una scelta come quella del ministero, non è per i piccini, quelli che hanno il cuore gretto, non è per loro. Vuol dire che nella vita il rapporto con il Signore non ha contagiato, non ha dilatato i confini. E allora sarebbe questa un'indicazione seria, molto seria, che dice: no, non ci siamo ancora, non ci siamo ancora. Non sei entrato in una familiarità autentica con il Dio della vita. Davvero, tutto questo come ci può aiutare? Tant'è che mi sento davvero proprio volentieri di suggerire anche nella preghiera di stamattina come identifichi tu gesti di magnanimità nella progressione della tua vita e del tuo ministero. E se questo non avvenisse, abbi comunque la forza di chiederti anche la domanda contraria: perché un progressivo indurimento del cuore, una rigidità inaspettata, una indisponibilità? E tutto questo è una domanda seria. Direbbe una risposta a questi interrogativi: com'è davvero e a quale densità e profondità è giunta la tua relazione con Dio? Quando davvero anche nel ministero tocchi con mano che la parabola non è un crescendo in umanità, bella, cordiale, ospitale, attenta, capace di accogliere, ma è una difesa rigida, quasi indispettita dei confini, delle leggi, e il volto dell'altro si scolorisce. Tant'è che manco lo guardi e neppure ne conosci il nome. E perché questo? Ma di che cosa sei custode? Sei custode dell'amore di un Dio provvidente? O sei custode di un tuo piccolo pezzetto di terra dove pensi di essere tu padrone e colui che dispone? Questo è un interrogativo importante. Ma la parola degli inizi ce lo chiede: esci dalla tua terra e va. E allora vai nella scia di un Dio così, di un amore gratuito come questo. E allora davvero un segno indicatore della traiettoria buona o meno buona della tua vita sarà esattamente quello della magnanimità. Francamente, davvero, se dovessi dirlo così, come queste forme familiari di comunicazione consentono di fare, io mi spavento di meno delle fragilità, proprio di meno, di ogni tipo di fragilità, ma mi preoccupa molto di più una durezza di cuore, un indurimento del cuore. Mi preoccupa molto di più. Lì non ci vedo il contagio di Dio, non ce lo vedo. E questo invece è necessario, è qualcosa di assolutamente insostituibile. Se ti incammini in alcune scelte dove la tua vita la leghi davvero al Signore che ti ha chiamato e che ti ha detto di uscire. E devo dire che quando poi hai la fortuna appunto di relazioni belle, che senso profondo di gratitudine provi quando vedo, ad esempio, e faccio questo esempio perché siamo noi, tu vedi preti invecchiati bene. Proprio bene, ricchi in umanità, magari più poveri di forze, di risorse, di capacità creative, però assolutamente buoni, ospitali e accoglienti. E non perché possano fare chissà quale ospitalità, ma sono ospitali come persone, hanno uno sguardo ospitale, hanno un linguaggio ospitale. Che bello davvero quando incontri questo e questi miracoli il Signore li fa con delle mamme, li fa con dei papà, li fa con dei giovani, li fa con le persone più diverse, le fa con chi serve davvero con gioia il Vangelo. Invecchio ma divento più buono, invecchio ma forse un po'. Assomiglio di più al cuore di Dio. E questa è una cosa importante. Così come per contrario mi fa paura quando tutto è detto capillarmente con puntiglio. No, no, no. È come di chi si fa e si sente controllore dei recinti. E non invece persona che abita una casa dalle porte aperte. Ecco, mi pare che questo passaggio di Genesi dica in maniera trasparente che cosa davvero può accadere nella vita di chi si è affidato a Dio per la promessa di Dio. Diventa buono. Diventa davvero capace di comprendere, diventa magnanimo, diventa il suo un linguaggio e un atteggiamento ospitale che ti fa sentire a casa, che ti fa sentire aspettato. Un secondo sentiero che faccio più brevemente, queste erano le tre esemplificazioni. E questo primo che però mi sembra davvero molto importante. E qui andiamo al Monte Moria, è dura, eh? Quando c'è quella incomprensibile, totalmente incomprensibile richiesta di Dio adesso di sacrificare il tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio della promessa, il figlio di una promessa attesa. Sempre ritardata, sempre allontanata nel tempo. E adesso tu dici davvero di sacrificarlo. Il testo di Genesi, come sappiamo, la narrazione di Genesi è sempre precisa, ma assolutamente sobria. Non lascia mai trasparire sentimenti. L'unica cosa che traspare in questo testo. Ma non è propriamente un sentimento. È la domanda di un ragazzo giovane che dice: ma a suo papà, ma abbiamo preparato tutto. Abbiamo preparato l'asino che ci porta, abbiamo preparato tutta l'attrezzatura, abbiamo preparato la legna per il rogo e per il molare, ma manca la vittima. È solo l'unico accenno che sobriamente il testo di Genesi fa emergere. E comunque Abramo che va fino ad un rogo preparato, dove tutto sembra davvero oramai giunto a compimento. E io davvero, come avrei voluto chiedere ad Abramo, come chiederei oggi ancora, ma che cosa provavi, che cosa avevi dentro? Mentre per un'obbedienza che non comprendevi, tu andavi avanti così e stavi preparando l'immolazione di tuo figlio, il tuo unico figlio, il figlio della promessa. Comunque, lo sappiamo, al Signore questo ampiamente è stato sufficiente, ferma il braccio. E allora Isacco continua ad essere il figlio vivo di una promessa vera. Ma tu però ti sei avvicinato alla misteriosa profondità di Dio. Ma chi sei, Signore? Ma perché questi sono i tuoi pensieri? Ma che cosa chiedi alla mia vita? Io mi sono messo in cammino, sono uscito dalla mia terra. Adesso che cosa mi stai chiedendo, Signore? E allora, anche qui, come vorrei, lo faccio sempre con molto rispetto e con molto garbo, il più possibile, invitare a riandare a momenti che magari un po' di questa drammaticità hanno dentro e l'hanno avuta dentro. Momenti dove abbiamo davvero fatto fatica a capire, ma chi sei, Signore? Ma cosa vuoi da me e dalla mia vita, Signore? E queste tante volte sono parole che ti esplodono dentro come incontenibili, come un'esigenza di verità, perché non riesci a capire la misura dell'altro. Troppo diversa dalle tue misure, troppo diversa. E allora pensare anche a cosa sono state le situazioni in cui ci siamo un po' sentiti così. Sono stati momenti di crollo drammatico di qualcosa che per noi era importante. Momenti trepidanti di malattia che non ti fanno più certo, minimale di un minimale futuro. Che cosa sono stati i momenti e come li ho attraversati e come li sto attraversando? Perché magari tutto questo è in atto. Come li sto attraversando? Come sto a tu per tu con il mistero che sei tu, Dio? Come continuo a stare in questa relazione sapendo e dicendoti nelle tue mani, oh Dio, è la mia vita. Questo è qualcosa che continua ad essere profondamente vero, che continua a reggere, che continua ad accompagnarci. E sono domande che non faccio certo con la logica di chi inquisisce, ma con la logica di chi incoraggia, cioè entraci in queste domande. Perché qui sei davvero a tu per tu con la realtà della tua fede e con la grandezza del volto di Dio. Questo è un passaggio ed è uno snodo che è inevitabile e che è importante abitare con quella libertà interiore di chi sa fare luce sulla propria vita. Davvero, se avessimo provato, e non sarebbe stato certamente cosa strana, un senso profondo di ribellione in momenti così, nel nostro ministero anche, che radici intuisci che avessero questi momenti? Perché ribellarti? Perché fino a questo punto? Perché? E questo è un sentiero che ti fa entrare nella verità profonda di quella parola degli inizi, in forza della quale anche tu ti sei messo in cammino. Esci dalla tua terra e va. E anche qui troveremo pezzetti della nostra vita e della nostra esperienza, veri, veri, altro che, anche perché se ci sono stati momenti così, sono indimenticabili, rimarranno indimenticabili, però rimarrai indimenticabile anche tu, Dio, rimarrai indimenticabile anche tu. Come me ne hai fatto uscire? Come hai sorretto la mia fede fragile? Come hai aiutato la mia paura, Signore? Sono all'ultimo passaggio. Quello che anche in me è stato più nuovo, più recente, no? Adesso è un po' di tempo che questa cosa mi ha profondamente convinto, ma che io non avevo mai assolutamente capito, no? Quel capitolo, ed è in particolare il capitolo 23, è quando muore Sara, la moglie di Abramo. Abramo intende fare darle una degna sepoltura. Ma in quel momento si trova come sempre, lui nomade e viandante, si trova appunto in terra straniera. E allora in questo caso era il mondo degli Ittiti e si rivolge al capo degli Ittiti dicendo appunto che vorrebbe dare una degna sepoltura alla moglie che è mancata. E la risposta di quest'uomo è una risposta accogliente. Certo, ti daremo senz'altro questa possibilità. E qui scatta la sorpresa. No, io lo voglio comperare quel pezzetto. Comperare? Il capo degli Ittiti dice, ma il prezzo è alto. Perché vuoi comperarlo? Ti abbiamo detto che te lo diamo. Un sepolcro, un'area sepolcrale. Sufficiente per una degna sepoltura di tua moglie? Ecco, questo brano davvero ti interroga. Ed è stato per me illuminante, beh, un po' prima l'accanimento con cui non capivo. E dico, boh. Dopo, adagio adagio, le screpolature che sentivo, no, qui c'è dentro qualcosa che a me sfugge. E anche nella preghiera non riuscivo a farlo emergere. Dopo, in un commento, che francamente non mi ricordo più quale, forse è della Bibbia PM, quella Bibbia molto grossa con tanti contributi, dove commentando questo capitolo dice: questa è una pagina all'origine di quello che potremmo chiamare la spiritualità della caparra, cioè caparra, cioè, Signore, io non la vedrò la terra che tu hai promesso, la vedrà la mia gente, io però non la vedrò. Però se io avessi un pezzetto di terra, proprio un pezzettino, addirittura un'area sepolcrale per mia moglie, proprio come mio, avrei ancora di più radicata la certezza che tu la promessa la porterai a compimento, perché ce l'ho anch'io un pezzettino di terra, l'hai dato anche a me, io non entrerò nella terra, non diventerà mai la terra per me. Francamente questa cosa mi ha proprio convinto. Questo è un uomo che nella fede ha guadagnato la risorsa dei poveri, quelli che si accontentano delle caparre, non pretendono subito la totalità dei beni, si accontentano della caparra, di un segno anticipatore, ma che però ti conferma in una certezza di fedeltà da parte di Dio. E io credo davvero che questa non è una bizzarria di qualche esegeta creativo. No, questo è il senso vero. È il senso vero. Un uomo diventato magnanimo, un uomo che si è avvicinato al mistero incomprensibile di Dio, un uomo così arriva davvero a queste preghiere disarmate e disarmanti. Signore, io non pretendo di vederla alla terra, però pezzettino, lascia che diventa mia. Un pezzettino solo. Mi dirà che tu il compimento lo realizzerai davvero. E questo mi sembra davvero importante. La prima volta che dissi, quando ero qua, perché avevo fatto questo incontro e questa scoperta, e forse c'è in una meditazione, perché è stata proprio quell'epoca lì, di quel libretto con cui avevo fatto gli esercizi, no? Mi ricordo che c'era anche una giovane ragazza molto brava che ascoltava e stupita di questa cosa. Dopo un po' di mesi torna, so che mi ha detto che sarebbe andato in un pellegrinaggio nel Medio Oriente e mi porta un bel sasso, io ce l'ho ancora. Sasso preso dalla terra di Macpela, dove c'è la tomba di Abramo e di Sara. Con il testo concreto di Genesi che dice: questa è la terra in cui Abramo ha dato sepoltura a sua moglie. Io ce l'ho ancora. Il mio studio, c'ho lì questa pietra che è pesantina, non è grossa, però non è tascabile, no? Ma perché non voglio scordarmela più questa cosa, no? Anche perché è vero che ti bastano le caparre. Qui tocchiamolo un elemento di vissuto. Chi di noi riesce a vedere a compimento il suo cammino, la sua vita, il suo ministero? Chi di noi riesce a vedere il risultato come l'avevi sognato, come l'avevi immaginato, come l'avevi davvero auspicato per te? E dicendo con serietà e sincerità al Signore: sono diventato prete per questo, vorrei davvero adoperarmi con tutte le mie risorse. Però ti accorgi che il compimento non ci appartiene. Tu non arrivi a vedere il compimento, tu arrivi fino a dove vedi, ma dopo il compimento è di altri. E perché allora continui a sentire una pace profonda? Di chi dice: beh, ce l'ho messa tutta, Signore, mi ci sono adoperato senza risparmio, ho fatto davvero dono di me e della mia vita, ce l'ho messa tutta, Signore. Ecco, vedi, ti è bastata la caparra, ti è bastata. E questo vorrebbe proprio essere anche un invito a chiedersi nella preghiera di stamattina: che cosa è per noi stato ed è tuttora caparra, Signore? Qualcosa che mi basta. Avverto che non è ancora un compimento, ma però avverto che mi basta. Io credo che qui potrebbe nascere e crescere una preghiera e una riflessione di quelle proprio belle, che ti danno un senso profondo di pace. Dopo qui c'è la vita di ciascuno, evidentemente diversa, no? Ma ricordo questo accenno, perché lo faccio senza dire più di tanto, ma davvero quel passaggio da una sorta di rammarico. Perché anche i miei sentieri, anche dentro il ministero, sono sempre stati dei sentieri imprevisti e tutti dei sentieri interrotti. L'unico non ancora interrotto è questo, perché è in atto, no? tante volte il rammarico che ti giunge e ti mette sulle labbra qualche volta, mi pare di non aver combinato niente nella vita. Adesso non ce l'ho più quel pensiero qui, ma non per un attacco di improvvisa arroganza, no, no, proprio no. La sensazione comunque che la caparra ampiamente ti basta. Perché vuoi a tutti i costi vedere il compimento? Toccare con mano i risultati. Forse hai cominciato ad intuire che ti basta l'esserti donato davvero, averci creduto, l'aver consegnato realmente la tua vita. E allora, guarda te, cosa può capitare nella vita di uno che in forza di una parola inaspettata ed esigente di Dio esci dalla tua terra e va? Si inoltra per i sentieri della fede, cosa può capitare? E qui davvero Abramo non è così lontano da noi, no. Abbiamo degli elementi reali di affinità, di similitudine. L'abbiamo davvero questo. E forse questa è una cosa che ci sorregge nella vita. Perché non li pretendiamo i compimenti, Signore. Vorremmo soltanto non stare a calcolare il dono di noi stessi, a te e agli altri. Ecco, dammi la libertà di non calcolarlo, di renderlo fino in fondo un dono, appunto, come un dono conclusivo e vero. Quindi sono esigenti le parole degli inizi. Certo, sono davvero esigenti. Però guarda che pace che ti danno. Perché se davvero ci credi e cammini così nella fede, adagio adagio, c'è un dono, c'è una grazia che ti lavorano dentro, che ti plasmano un cuore che non ha pretese, che non ha già precostituito gli esiti e i traguardi, ti dà un cuore disponibile, dedicato, appunto. E forse questa è la ragione per la quale tu stesso, sorpreso, dici: chissà perché sento una pace profonda nella mia vita, la sento davvero. Ecco. È la meditazione di stamattina, vedete, via via il testo continua a impegnarci, ma continua anche a darci una luce, io penso anche una consolazione profondamente grande, no? E guarda te che cosa genera una parola degli inizi quando è raccolta e creduta, che cosa genera? Che cosa può nascere da questo? E allora, anche per questa ragione, oggi vogliamo seriamente rendere grazie al Signore.